Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio del podcast di Italian Glot, il podcast che vi aiuta a diventare fluenti in italiano, oggi dedicato alla geografia. Se siete dei fedeli ascoltatori, dei fedeli italianglottini, ormai lo sapete, qui si naviga attraverso diversi ambiti del sapere umano. Oggi tocca alla geografia, la prossima volta alla storia, poi alla gastronomia italiana e episodio dopo episodio il vostro vocabolario varia, si espande, si consolida finché non sarete in grado di conversare di qualsiasi argomento in italiano. E se andate sul mio sito italianglot.com troverete anche diversi strumenti che vi aiuteranno a sviluppare le vostre abilità linguistiche, e cioè la trascrizione dell'episodio con una lista di vocaboli spiegati in italiano e tradotti in inglese e un foglio di lavoro con tanti esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. E se apprezzate il mio lavoro, vi chiedo solo un piccolo favore che richiederà solo un paio di minuti del vostro tempo. Aprite l'app di Spotify o di Apple Podcasts, cercate Fluent in Italian with Italian Glot, seguitelo se non lo seguite ancora e dategli una valutazione di 5 stelle. In questo modo mi aiuterete a far conoscere e a far crescere questo podcast. Grazie infinite. Dunque, abbiamo detto che oggi si parla di geografia e, come avete già capito dal titolo, andremo a visitare una nuova regione italiana, la Basilicata, per la precisione, la 17ª da quando siamo partiti dalla Valle d'Aosta nel nord e abbiamo cominciato questo viaggio tra le bellezze della penisola italiana. A differenza di quello che facciamo di solito, però, oggi voglio partire subito dal nome, perché questa regione ne ha due. Uno ufficiale, che è Basilicata, appunto, ed esiste dal Medioevo, e uno non ufficiale, Lucania, che era il suo nome più antico, usato già in epoca preromana. Tra l'altro, durante il fascismo, si è deciso di ritornare al nome di Lucania, che è stato mantenuto dal 1932 al 1947. Oggi comunque, nel suo statuto, la regione è ufficialmente chiamata Basilicata e i suoi abitanti Lucani, anche se esiste il termine non ufficiale di basilicatesi. Ma qual è l'origine di questi nomi? Come abbiamo detto, il termine Basilicata viene usato per la prima volta nel Medioevo, all'epoca in cui era governata dai Normanni, in un documento del XII secolo. Nel documento si usa il termine di basilikos, basilikos in greco, che voleva dire funzionario del re, in riferimento a un periodo precedente in cui la Lucania era stata governata dai greci bizantini. Ed è da questo termine che forse è nata la denominazione di Basilicata. Per il nome di Lucania, invece, esistono diverse ipotesi. La prima è quella che fa risalire questa parola a leukos, lefkos in greco, che vuol dire bianco o lucente, perché evidentemente i suoi primi abitanti l'avevano definita terra della luce. La seconda ipotesi associa il suo nome alla parola latina lucus, che significava bosco sacro. E di boschi qui ce n'erano e ce ne sono ancora tanti. Mentre la terza e ultima ipotesi considera la parola greca lycos, ovvero lupo, come origine del nome. In effetti, immediatamente a nord dei Lucani viveva la tribù degli Irpini, il cui nome deriva pure da un termine, hirpos, che in lingua osca significava lupo. Considerato che questo animale è molto diffuso ancora oggi qui, questa ipotesi è ritenuta abbastanza plausibile. Ma dove si trova la Basilicata? Ve lo faccio dire dai Criccaregghe, un gruppo musicale lucano che ha scritto una canzone dedicata proprio alla loro regione di origine. La canzone si chiama Lucania, scritto con la K in questo caso, e inizia così. Io vivo in Lucania, vengo dalla Lucania, per chi non la conosce o non l'ha ancora visitata, al centro tra la Puglia, la Calabria e la Campania, c'è la Basilicata, bellezza inesplorata. E sì, la Basilicata si trova al centro tra la Puglia, la Calabria e la Campania. Per la precisione, confina a nord e a est con la Puglia, a sud con la Calabria, a nord e a ovest con la Campania ed è bagnata da due mari, a sud-ovest dal Mar Tirreno e a sud-est dal Mar Ionio. Il suo territorio è diviso in sole due province, la provincia di Potenza, che è anche il capoluogo della regione, e quella di Matera. Com'è il paesaggio? È prevalentemente montuoso e collinare, con circa il 47% di montagne e il 45% di colline, mentre è pianeggiante solo per l'8% del territorio. La pianura più estesa è la piana di Metaponto, che si trova lungo la costa ionica, nella parte sud della regione. Il monte più alto, invece, è il Monte Pollino, con i suoi 2.248 metri di altezza. Tra le montagne c'è anche un vulcano, che per fortuna non è più attivo, ed è il Monte Vulture. Ma anche se non c'è più il pericolo di un'eruzione, purtroppo la Basilicata è una regione ad alto rischio sismico, soprattutto nelle zone interne in corrispondenza dell'Appennino Lucano. Il terremoto di maggiore intensità qui è stato quello con epicentro a Montemurro, un piccolo paese della provincia di Potenza, che nel 1857 ha provocato la morte di circa 11.000 persone. E restando nell'ambito della natura, la Basilicata ha 11 aree protette, tra cui anche due parchi nazionali e due parchi regionali. Uno di questi, il Parco Nazionale del Pollino, è il parco nazionale più grande d'Italia. Si estende anche nella regione della Calabria ed è stato inserito nella lista dei geoparchi mondiali UNESCO. Come ho detto prima, una delle specie protette più rilevanti qui è il lupo appenninico, ma nelle aree naturali della regione troviamo anche volpi, cinghiali, gatti selvatici e tante altre specie di animali. Passiamo al clima, che nelle zone costiere è di tipo mediterraneo, con inverni miti ed estati calde e secche sulla costa ionica e calde e umide su quella tirrenica, mentre man mano che ci spostiamo verso l'entroterra diventa di tipo continentale. Sulle colline, già se superiamo i 300-400 metri di altitudine, gli inverni sono freddi e nebbiosi, con nevicate frequenti nel periodo tra novembre e marzo, e le estati sono calde e secche. Se poi saliamo ulteriormente di quota e arriviamo nelle zone montagnose, gli inverni diventano molto rigidi, con temperature che possono scendere anche fino a meno 15 gradi centigradi. Chiaramente la neve qui si scioglie più difficilmente e può restare fino a metà primavera o fino alla fine di maggio sui rilievi più alti. Potenza, che si trova a 819 metri sul livello del mare, è tra le città più fredde d'Italia, con temperature che scendono anche di molto al di sotto dello zero durante l'inverno. Ma il clima non è l'unico elemento a essere influenzato dalla prevalenza di montagne. Lo è stata per anni anche l'economia, e non in modo positivo. Per molto tempo, infatti, si è investito poco su questa regione e ancora oggi mancano importanti vie di comunicazione, il che l'ha resa poco competitiva e particolarmente svantaggiata rispetto ad altre regioni italiane. Per fortuna, la situazione è cominciata a migliorare a partire dagli anni 1990, anche grazie alla scoperta di giacimenti di petrolio e all'apertura dello stabilimento automobilistico Sata a Melfi, in provincia di Potenza. Sata sta per Società Automobilistica Tecnologie Avanzate S.p.A. In ogni caso, il PIL, il prodotto interno lordo, che misura un po' la ricchezza di un paese o, in questo caso, di una regione, nel 2022 è stato solo di circa 15.000 euro. Questa era cioè la cifra che l'economia lucana è riuscita a produrre quell'anno, portandola a posizionarsi al 18° e 3° posto tra tutte le regioni italiane. Migliore è la situazione se consideriamo il PIL pro capite, cioè la ricchezza divisa per numero di abitanti. In quel caso, la Basilicata è al 12° posto in Italia e addirittura prima in tutta l'Italia meridionale. Questo però dipende anche dal fatto che il numero di abitanti della regione è molto basso. La Basilicata è terz'ultima in Italia, prima del Molise e della Valle d'Aosta, in quanto a numero di abitanti. E questo è dovuto non solo al calo delle nascite, ma anche a una forte emigrazione che si è verificata tra il 1861 e il 2011 verso regioni più ricche. Ad ogni modo, nonostante tutte le difficoltà, l'agricoltura oggi è abbastanza sviluppata, chiaramente solo nelle zone pianeggianti e in alcune valli. Nelle aree interne della provincia di Matera si coltivano soprattutto cereali, principalmente grano, ma anche mais e orzo, patate, viti per la produzione di vino. Il vino più rappresentativo della regione è l'Aglianico del Vulture, gli ulivi sulle colline per la produzione di olio extravergine come l'olio del Vulture e gli agrumi nelle pianure della costa ionica, dove si producono anche fragole, pesche, pere, kiwi e susine. La pesca è praticamente assente, tenendo presente che gli sbocchi sul mare sono limitati, mentre è diffuso l'allevamento. In particolare, nella provincia di Matera si allevano suini, ovini e caprini, mentre in quella di Potenza si allevano soprattutto bovini. La produzione di energia è uno dei punti forti della regione, perché, come abbiamo detto, nella Val d'Agri è stato scoperto il più grande giacimento di petrolio dell'Europa continentale. Nella Valle del Basento, poi, c'è abbondanza di metano, per cui la produzione di idrocarburi in Basilicata, con industrie come Eni, Shell e Total, rappresenta più dell'80% della produzione nazionale. Molte associazioni agricole e ambientaliste, però, considerano questo più un danno per la regione che un vantaggio, sostenendo che il beneficio economico è molto minore rispetto alla contaminazione dell'ambiente. Secondo gli ambientalisti, non solo viene danneggiata la produzione agricola locale, come quella del miele, ad esempio, ma è in pericolo anche la salute dei cittadini, con l'aumento di malattie e mortalità. Un altro settore molto sviluppato in Basilicata è quello della distribuzione di acqua potabile anche alle regioni vicine di Puglia, Calabria e Campania, per la presenza del più grande bacino idrico d'Italia. Tra l'altro, uno dei principali prodotti di esportazione è rappresentato proprio dalle acque minerali, con una produzione di circa 1 miliardo di bottiglie l'anno. Molto sviluppato è anche l'artigianato, soprattutto per quanto riguarda la lavorazione del legno, un'attività molto antica che risale addirittura all'epoca preromana. In effetti, la Basilicata è sempre stata ricca di boschi e con il legno vengono prodotti mobili pregiati, strumenti musicali e altri oggetti. E passiamo al turismo e a tutto quello che anche voi, cari italianglottini e care italianglottine, potete fare e vedere se deciderete di visitare questa regione. Possiamo distinguere tra 3 principali tipi di turismo: quello montano escursionistico, quello balneare e quello storico-culturale. Partiamo dal primo. Se vi piace la natura, potrete organizzare escursioni in uno dei vari parchi naturali, come il Parco Nazionale del Pollino che abbiamo menzionato prima, il Parco Nazionale Val d'Agri, la Riserva Regionale del Lago Piccolo di Monticchio o sulle Dolomiti Lucane. D'inverno invece potrete andare a sciare presso una delle varie stazioni sciistiche, come quella del Monte Sirino, ad esempio. Se invece vi piace il mare e il relax, nonostante i tratti di costa ridotti, ci sono tante bellissime spiagge tra cui scegliere, come quelle di Maratea, l'unica località ad affacciarsi sul Mar Tirreno, o come le spiagge delle località balneari ioniche di Metaponto, di Scanzano Ionico e di Nova Siri. Se invece vi interessa il turismo storico-culturale, allora in questo caso c'è tanto da fare e vedere. Forse la meta più famosa, a cui si pensa immediatamente quando si parla di Basilicata, sono i Sassi di Matera, dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1993. Si tratta di 2 quartieri del centro storico di Matera, Sasso Caveoso e Sasso Barisano, formati da abitazioni, chiese e altri tipi di strutture architettoniche, realizzati scavando nella roccia e sfruttando grotte già esistenti. Matera è la terza città più antica del mondo, con insediamenti umani risalenti a 10.000 anni fa. E non solo queste grotte sono la testimonianza di un passato molto remoto, ma sono anche uno spettacolo unico da vedere, considerando che si affacciano su una splendida gola attraversata da un corso d'acqua. Tra l'altro, per le sue meraviglie, Matera è stata anche scelta come capitale europea della cultura del 2019. Ma oltre a Matera, vale la pena visitare anche le città che facevano parte della cosiddetta Magna Grecia, tra cui Policoro, Metaponto e Novasiri, che abbiamo già menzionato prima, e le città di epoca romana come Venosa e Grumentum. Venosa è anche la città dove è nato il famoso poeta latino Orazio ed è stata inclusa nella lista dei borghi più belli d'Italia. Grumentum, invece, non esiste più, ma potrete visitare gli scavi archeologici di questa antica città romana, che si trovano ai piedi del colle dove oggi sorge il comune di Grumento Nova, in provincia di Potenza. Nelle vicinanze poi c'è il meraviglioso lago di pietra del Pertusillo, che vale la pena di andare a vedere anche se si tratta di un lago artificiale creato tra il 1957 e il 1962. E avete mai visitato una città fantasma? Ecco, in Basilicata ce ne sono due, Craco e Campo Maggiore. Craco ha cominciato a spopolarsi nel 1963 a causa di una frana. Poi, nel 1972, un'alluvione ha peggiorato ulteriormente la situazione fino al terribile terremoto del 1980, quando Craco Vecchia è stata completamente abbandonata. Tra l'altro, ho vissuto anche io quel terremoto e vi ho raccontato in dettaglio quella brutta esperienza nell'episodio numero 16. Craco comunque è rimasta intatta e non solo è stata usata spesso come set per le riprese di vari film, ma è anche diventata un'importante meta turistica. Nel 2010 il borgo è anche entrato nella lista dei monumenti da salvaguardare della World Monuments Fund. Anche Campo Maggiore, per la precisione Campo Maggiore Vecchio, è diventata una città fantasma a causa di una frana, avvenuta però molto prima di quella di Craco, nel 1885. Un'altra attrazione che non dovete assolutamente perdervi è il Parco della Grancia, il primo parco storico rurale d'Italia, che si trova in uno scenario naturale meraviglioso nei pressi del borgo di Brindisi Montagna, in provincia di Potenza. Nel parco si svolgono spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali, viene mostrato al pubblico come funzionavano alcuni mestieri antichi e potrete anche assaggiare prodotti tipici della tradizione rurale lucana. Appena entrerete, vi farete subito un'idea di quello che vi aspetta, perché sarete accolti da artisti di strada, briganti e soldati in costume d'epoca che incontrerete più volte lungo i sentieri del bosco. A proposito di sentieri, nel sentiero dei rapaci potrete ammirare diverse specie di questi uccelli, che avrete poi l'occasione di veder volare guidati dai loro addestratori nell'anfiteatro delle Aquile. mentre al Teatro dei Burattini i bambini si divertiranno con varie favole musicali. Visiterete le fattorie di un tempo, potrete fare un giro su carretti trainati da buoi o sul dorso di un asino, insomma passerete una giornata piena di esperienze indimenticabili. Se vi interessa poi partecipare a eventi culturali e folcloristici lucani, allora dovrete programmare un viaggio nel periodo di Carnevale che si festeggia in tutta la regione. A Tricarico, ad esempio, il Carnevale è caratterizzato da maschere di mucche e tori che rappresentano una mandria in transumanza, mentre a Satriano di Lucania l'evento più suggestivo è quello della foresta che cammina, una sfilata di 131 persone vestite da albero che si muovono tutte insieme per le strade del paese. Di questi carnevali vi ho parlato più in dettaglio nell'episodio 6 e nell'episodio 116. Uno dei carnevali più antichi è quello di Aliano, con le sue famose maschere cornute, chiamate così perché hanno due belle corna sulla testa e rappresentano creature magiche diaboliche e grottesche. Un evento con dei rituali abbastanza complessi e di probabile origine pagana, longobarda per la precisione, è quello del Maggio di Accettura, che, invocando il potere magico di alcuni alberi, serve a garantire buoni raccolti per la nuova stagione agricola. La domenica dopo Pasqua si va nel bosco di Montepiano a scegliere un cerro, che diventerà il cosiddetto maggio, cioè l'albero che servirà a celebrare l'arrivo della primavera. La domenica successiva si va nella foresta di Gallipoli Cognato per scegliere un agrifoglio, chiamato cima, che nelle settimane successive sarà innestato in un simbolico matrimonio al di sopra del maggio. Una volta scelti, gli alberi non vengono tagliati subito, ma si aspetta diversi giorni. Il giovedì dell'ascensione è il maggio a essere abbattuto e 8 giorni dopo inizia il suo viaggio verso Accettura, trascinato da varie coppie di buoi. La domenica di Pentecoste si abbatte invece la cima, che viene trasportata sulle spalle verso Accettura. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno i due alberi finalmente si incontrano e inizia la festa con il compimento del loro simbolico matrimonio. Nei giorni seguenti, quando i due alberi uniti l'uno sull'altro vengono innalzati, i giovani più coraggiosi del paese cercano di scalarlo. Non è un'impresa facile, visto che il maggio è alto quasi 40 metri. A Miglionico, in provincia di Matera, il 14 agosto si svolge una rievocazione storica di un evento avvenuto nel 1485, che oggi viene chiamato la Congiura dei Baroni. Allora, il re di Napoli Ferdinando I d'Aragona aveva aumentato di molto le tasse e i baroni si erano riuniti segretamente tra le mura del castello per decidere cosa fare, visto che non accettavano la situazione. La storia però non ha avuto un lieto fine, perché dopo aver scoperto la congiura, il re ha condannato a morte i baroni e da quel momento la fortezza è stata soprannominata Castello del Malconsiglio. Se dunque vi trovate a Miglionico il 14 agosto, assisterete al corteo storico tra le strade del centro, al palio della giostra a cavallo e poi a una serie di spettacoli di falconeria, di giocolieri, sbandieratori, mangiafuoco e tanto altro ancora. Se invece siete a Matera nel periodo natalizio, non potete perdervi il presepe vivente, considerato il più grande al mondo. Tra l'altro, la stessa Matera sembra un enorme presepe, soprattutto di sera quando si accendono le luci in paese. Passiamo ora alla cucina. Una specialità tipica della tradizione di questa regione è il peperone crusco, che è stato addirittura definito come oro rosso della Basilicata. Si tratta della pregiata varietà di peperone di Senise, un comune in provincia di Potenza, che viene fatto essiccare. Il suo sapore è molto delicato e si può sia consumare come spuntino, sia utilizzare come ingrediente di vari piatti locali. In Basilicata si mangiano anche molti salumi, soprattutto la tipica salsiccia lucana, che ha un'origine molto antica. In effetti, inizialmente, le salsicce venivano chiamate proprio lucaniche, in greco moderno si chiamano ancora così, perché è in Lucania che è nata la salsiccia. Ne parlano in alcuni scritti Cicerone, Marziale e Marco Terenzio Varrone, che nel primo secolo avanti Cristo scrive: chiamano lucanica una carne tritata, insaccata in un budello, perché i nostri soldati hanno appreso il modo di prepararla dai lucani. Un altro prodotto tradizionale lucano è la strazzata, un tipo di focaccia al pepe a forma di ciambella, originaria della zona di Avigliano, in provincia di Potenza. Il suo nome in dialetto è strazzat e significa stracciata, perché normalmente si mangia strappandola a pezzi con le mani invece di tagliarla con un coltello. Si può farcire con provolone e prosciutto crudo, ma anche con frittata e peperoni cruschi. E a proposito di frittata, la rafanata è proprio una frittata tipica della Lucania, molto morbida e saporita, a base di rafano, che si cuoce al forno o alla brace. Se invece amate i dolci, dovete provare le cartellate, tipiche del periodo natalizio. Si tratta di pasta tagliata a strisce. Le strisce vengono poi arrotolate su se stesse, fritte e cosparse di miele caldo. E terminiamo con la lingua. I dialetti lucani variano molto in base alla zona, ma possiamo raggrupparli in quattro tipi principali. Il tipo appenninico lucano, quello apulo lucano, il metapontino e il calabro lucano. In alcune aree della provincia di Potenza esistono anche dei dialetti settentrionali denominati dialetti gallo-italici di Basilicata, che erano parlati da coloni arrivati qui dall'Italia del Nord tra il XII e il XIII secolo. Oltre all'italiano, in Basilicata è considerata lingua ufficiale anche l'albanese, visto che nella provincia di Potenza esiste una consistente minoranza etnica e linguistica proveniente dall'Albania. Nei comuni dove si parla il cosiddetto arbërisht, i cartelli e le insegne sono bilingui, scritti sia in italiano che in albanese. Per oggi è tutto. E voi, cari italianglottini e care italianglottine, siete mai stati in Basilicata? E cosa avete fatto durante la vostra permanenza lì? Cosa vi è piaciuto di più e quali piatti tipici avete assaggiato? Lasciate pure un commento su YouTube, Instagram o Facebook e per tutti i membri di Italian Glot, adesso possiamo anche discutere insieme di questo e degli altri episodi su Discord. Sì, se non lo sapete ancora, ho creato su Discord un'app che potete scaricare su discord.com la comunità di Italian Glot, dove i membri possono conoscersi e trascorrere il tempo chattando, scambiando idee, condividendo storie, immagini, link, memes e tutto quello che vogliono. Ho creato canali dedicati a diversi temi di conversazione, così potete praticare il vostro italiano chattando di cultura italiana, viaggi, cibo, film e serie TV, musica, libri e tanto altro ancora. E i membri di Italian Glot dei livelli Active e Advanced Learner possono anche accedere a canali dove si possono fare conversazioni audio e video. Diventate perciò membri di Italian Glot su italianglot.com/membership e vi aspetto nella nostra comunità su Discord. Ciao!